I've got a London town to go. Difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori, eccoci entrati con un paio di minuti di ritardo. Un giorno come ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, e questa ultima settimana di giugno, sì esattamente, l'ultima settimana di giugno, adesso diciamo in un paio di giorni decideremo cosa fare della rassegna stampa per quanto riguarda i mesi estivi di luglio e agosto e come riprendere a settembre. Stiamo ragionando, insomma, sull'opportunità di tenerla la mattina presto o modificarla sul tardo pomeriggio per avere più ascolti, perché diciamo la mattina presto, una volta ripresi i canonici orari di lavoro e tutto quello che è la normalità, diciamo per una web radio è più difficile essere ascoltati mentre si va in macchina al lavoro, mentre si sta in fila all'autostrada, tutte diciamo quelle cose che si fanno normalmente la mattina quando si va al lavoro, e forse è più facile per una web radio essere ascoltata il pomeriggio quando si torna a casa. Quando si sta un po' più liberi, quindi magari un orario pomeridiano può consentirci di raggiungere più ascoltatori rispetto a uno mattutino. Insomma, stiamo facendo queste valutazioni e ovviamente ve le comunicheremo non appena avremo preso una decisione. Intanto, buongiorno a tutti voi, i giornali sono qua. Come al solito, se c'è qualcosina in più rispetto ai giorni precedenti, soprattutto una grande voglia di spingere sul MES, diciamo sulla richiesta di aiuti al fondo salva stati, perché di questo si parla, fondo salva stati e di aiuti, stanno spingendo tutti quanti ovviamente per mettere il Movimento 5 Stelle di fronte a un opt-out, che è un opt-out però abbastanza grave, visto che comunque fin qui il Movimento 5 Stelle ha tenuto il punto. Almeno sul MES, no? Ha detto no, trovate un altro nome perché non posso perdere la faccia con gli elettori, chiamatelo in un altro modo, chiamatelo Recovery Fund, chiamatelo come cavolo vi pare, basta che non si chiami MES perché sul MES mi sono speso tantissimo, dice il Movimento 5 Stelle, e quindi diciamo anche qui prendere una posizione diversa sarebbe molto difficile per loro. E diciamo gli sono venuti incontro in tanti, però poi alla fine diciamo Angela Merkel ha detto no, se dobbiamo fare recovery fund perché servono i soldi, se servono i soldi vuol dire che per dimostrarlo dovete prima accedere al MES, capite? Sono veramente dei fenomeni. E quindi è arrivato l'ordine dalla Germania e da Angela Merkel, di conseguenza qui tutti si sono riorientati sulla necessità di imporre questa adesione al MES e di arrivarci in un modo o nell'altro, quindi staremo a vedere. Questa è sicuramente una battaglia che si terrà in questi giorni, anche se comunque tutte le discussioni in tal senso sarebbero teoricamente rimandate a settembre. Il 15 luglio, mi pare di aver capito, si vota in Parlamento finalmente, dopo un sacco di tempo, diciamo così, si vota qualcosa che riguarda i finanziamenti europei in cui non si parla di MES. Comunque, Corriere della Sera qui la prende ovviamente come cavallo di battaglia e lo sostiene come se non ci fosse un domani, anche perché a sostenerlo oggi fortemente, l'altro ieri, non stato ieri, Angela Merkel e Prodi, e questa mattina ritorna alla carica Zingaretti, che qui sul Corriere della Sera, almeno nei titoli, i primi due titoli, anzi tre titoli, sono appunto sul MES. Zingaretti dice: sul MES il governo non può più tergiversare, sul tavolo ci sono risorse mai viste. No alla danza immobile delle parole, 10 ragioni per dire sì ai soldi europei senza condizionalità da spendere per la sanità. Anche qua fa ridere, i soldi europei sono sempre soldi nostri, no? Cioè così come se noi fossimo avulsi all'Unione Europea, così come se la banca centrale non fosse anche la nostra banca centrale, e così come se il MES non fosse un fondo a cui l'Italia partecipa con 17 miliardi, no? Che abbiamo versato fin qui, oltre ad essere poi contributori netti dell'Unione Europea, tutti i soliti discorsi che noi ci facciamo dalla mattina alla sera, ma con disinvoltura i media possono pensare di far passare l'Italia come una sorta di Cenerentola che ha bisogno di essere imboccata dall'Unione Europea, no? E così è, tanto per i giornali. Quindi 10 buone ragioni per dire sì ai soldi europei senza condizionalità, che non è vero, da spendere per la sanità. Il vice ministro Buffagni dice: è vero, il governo deve correre, ma non vedo Ghepardi nel PD. E poi sotto una bella simulazione fatta dal Corriere della Sera per dire dove finiscono i miliardi del MES. Attenzione, amici miei, potrebbero finire anche nelle vostre tasche, non lo sapete, ma il tono del governo e dei suoi esponenti è sempre stato quello di dire c'è una valanga di soldi, già tridico, diciamo, ha detto che ci ha sommerso con una valanga di soldi, che i soldi ci uscivano dal naso e che non sapevamo dove metterli, le tasche piene, le banconote che cadono per terra, diciamo così, questa è la visione che aveva dato Tridico fin qui, e qui il Corriere gli va presto dicendo dove finiscono i miliardi del MES, ci sono tutta una serie di, diciamo così, c'è una mappa dell'Italia con tutte palle gigantesche, come per dire, bam, guardate che esplosione di soldi, no? Come l'Italia fosse colpita da enormi testate nucleari e che però sono piene di soldi, la mappa diciamo più o meno rappresenta questo, e ci sono delle stime fatte al Corriere della Sera, Lombardia riceverebbe 6 miliardi, il Lazio 3 miliardi e mezzo, il Piemonte 2,7 e così via, il Veneto, insomma, tutta propaganda per cercare di convincere gli italiani che bisogna accettare il MES. E poi sotto, ovviamente, fra gli editoriali ci sono i due Giuseppe Conte di questa emergenza, l'editoriale di Luciano Fontana che non leggeremo, e ovviamente non lo apro neanche, ma posso già immaginare di che cosa parla questo editoriale, no? Parla di un Giuseppe Conte buono che tutti quanti, diciamo così, venereranno nel futuro e ricorderanno il suo grande nome e le sue fantastiche cravatte, se è il Giuseppe Conte che accetta il MES, e invece c'è un Giuseppe Conte brutto, cupo, stupido, incompetente, che verrà ricordato così nel futuro se non accetta il MES. Questo sostanzialmente è quello che oggi il Corriere.it dice al governo e a Giuseppe Conte. E così, posso immaginare, diciamo, quale sia il tono su questo tema nelle televisioni globaliste, no? Nella 7, per esempio, che è dello stesso editore del Corriere della Sera. Se sul Corriere della Sera trovo questo tono e queste battaglie, posso immaginare che cosa abbiate subito voi, cari ascoltatori, che guardate la 7 e guardate la Gruber e tutti gli altri programmi. Posso immaginare che ci sia un fiume, no? Di economisti, di specialisti, di tecnici, di politici di sinistra, di politici globalisti, invitati per dire quanto è importante che noi si acceda a questo maledetto MES. Ma andiamo a dare un'occhiata anche alle altre testate, che oggi il Corriere ci delude un po'. I titoli di Repubblica, vediamo un po', Navigator, missione fallita, anche qui cosa molto interessante, poi sul MES ovviamente ci torneremo. Navigator, missione fallita, assunti ma mai entrati in azione, dovevano trovare un impiego ai destinatari del reddito di cittadinanza, ma complice il Covid, le regioni non li hanno utilizzati e l'app di supporto non esiste. Allora, Repubblica esce così, giustamente tutti quanti sapevamo che sarebbe stato un grande fallimento, questa idea che il reddito cittadinanza sarebbe qualcosa, diciamo che questo provvedimento è qualcosa legato al trovare lavoro, no? Cioè, che tutta questa roba qui serviva a mandare i ragazzi che avevano reddito di cittadinanza a lavorare, lo sapevamo tutti che era una grande bufala, e soprattutto questa vicenda dei Navigator, sappiamo benissimo tutti quanti che sarebbe andata a finire così, no? Infrangersi contro il nulla cosmico, l'incapacità del governo, però diciamo che questa è una di quelle cose che si sono intestati a pieno titolo 5 Stelle, sia il reddito di cittadinanza, sia i Navigator, sia l'idea che il reddito di cittadinanza avrebbe portato a ottenere un posto di lavoro, tre offerte, ricorderete, la prima nel comune, poi sempre più lontano, se si rifiuta si perde il reddito di cittadinanza. Tutto questo non è mai esistito, no, ma non è mai esistito in tutti questi anni, cioè in tutti questi anni, almeno nell'ultimo anno, sicuramente tutta questa roba qua non si è vista e si sapeva benissimo che si era infranta sullo scoglio del nulla, però esce adesso. Come mai esce adesso, cari amici? Come mai oggi possiamo leggere Navigator, missione fallita, assunti e mai entrati in azione? E sicuramente, insomma, vedremo attaccare tutta questa diciamo, operazione del reddito di cittadinanza e di tutte le strutture che si devono creare a suo corredo. Le vediamo attaccate sulla stampa oggi, le vediamo attaccate sulla stampa oggi perché bisogna far capire al Movimento 5 Stelle che se non voteranno per il MES, per i media globalisti diventeranno il nemico pubblico numero uno e quindi via si parte con Navigator, missione fallita, assunti, ma mai entrati in azione, ce l'andiamo a leggere perché ovviamente è interessante. Però insomma è così e si sapeva che era così. Allora, dovevano trovare un impiego ai destinatari del reddito di cittadinanza, ma complice il Covid le regioni non li hanno utilizzati. In Veneto fanno affiancamento, l'assessore Rizzoli Lombardia, qui l'idea non ha funzionato, l'app di supporto non esiste. A un anno dal quiz a crocetta che li ha selezionati alla Fiera di Roma, 100 domande in 100 minuti, i 2980 Navigator sono dei perfetti fantasmi, scaricati dalla politica che li ha creati, in primis Movimento 5 Stelle, e vedete dove si vuole andare ad attaccare. Lungi da me del difendere il Movimento 5 Stelle, per carità, sono la iattura più grande per questa nazione da sempre, e prima spariscono dalla politica e meglio è, proprio perché incapaci, incompetenti, manovrati, e tutto quello che volete, ma qui l'attacco ovviamente è strumentale per obbligare il gruppo parlamentare ad accettare il MES. Continua l'articolo, scaricati i Navigator anche da ANPAL che li ha assunti, ma non ne monitora la produttività, scaricati dalle regioni che non li hanno mai voluti, li trattano da assistenti che rivendicano, come la Costituzione, 20 diverse titolarità nelle politiche attive per il lavoro. Risultato, nessuno sa esattamente cosa fanno, quanti posti hanno trovato ai beneficiari del reddito di cittadinanza, come hanno deciso. Si sa che sono scesi a 2850, gli altri hanno vinto concorsi pubblici seri, si sa che sono precari, co-co-co, in scadenza il 30 aprile 2021, si sa che guadagnano 27.339 euro lordi. E io quando ci sono i numeri vado sempre a fare poi la divisione, sarà su 13 mensilità, sono 2.000 lordi euro al mese, se facciamo 13 mensilità. Più quei so, più, di que più che i 27 guadagnano anche 300 euro lordi al mese per rimborso trasferte. Accidenti, manco poco, eh? Costo totale dei Navigator 500 milioni stanziati dal governo 5 Stelle Lega. Molti tra loro, se non tutti, hanno pure chiesto l'indennità da 600 euro per marzo e aprile. Nonostante lo stipendio non si sia fermato, il poco lavoro con i centri per l'impiego chiusi, e la sospensione dal 9 marzo al 17 luglio per i percettori di reddito delle condizionalità, recarsi ai centri e accettare un'offerta congrua di lavoro per non perdere l'assegno, quindi era sospesa anche l'opzione, anzi l'obbligatorietà di recarsi ai centri per l'impiego, quindi si sono presi comunque il bonus di trasferte per marzo e aprile, va bene, ma io non sto qui a sindacare sullo stipendio dei Navigator, perché è giusto che un dipendente pubblico con contratto a scadenza comunque prenda i suoi soldi, è giusto che prendano le indennità di trasferta e tutto quanto, diciamo così, quello che è assurdo è che non si riesca a far funzionare diciamo, il sistema che poi dovrebbe trovare il lavoro alle persone che hanno il reddito di cittadinanza, ma insomma che non si poteva fare era abbastanza semplice perché si conoscevano qual era la condizione. Diciamo così, da terzo mondo dei centri per l'impiego, che non c'è un sistema, diciamo anche semplicemente di software che riesce a mettere in collegamento tutti i centri per l'impiego, insomma, vabbè, un gran caos, su cui si sapeva si sarebbe infranto tutta la prosopopea dei grillini sulla vicenda del reddito di cittadinanza. Bersagli scontati di critiche, i Navigator sono ormai una macchietta. Cosa hanno fatto in questi mesi? Hanno preso lo stipendio, risponde Melania Rizzoli, assessore del lavoro della Lombardia, guida leghista, contratti di lavoro trovati, zero, a parte il loro. Diciamoci la verità, l'idea non ha funzionato, anche grazie al suo inventore, Mimmo Parisi. L'italo-americano, presidente di ANPAL, è tornato in Mississippi dalla famiglia. Rientrerà forse il 7 luglio. L'agenzia che presiede è nella bufera, non riesce ad approvare il piano industriale e anche il bilancio è a rischio. A fine luglio scadono 260 contratti dei precari storici di ANPAL Servizi, altrettanti a fine settembre, ed è proprio ANPAL Servizi ad aver assunto nell'agosto 2019 i navigator. Non spetta a noi regioni monitorare cosa fanno i navigator, conferma Cristina Griego, assessore al lavoro della Toscana, guida PD e coordinatrice degli assessori, conferenza Stato-Regioni. Abbiamo firmato la convenzione con ANPAL Servizi e anche se fin dall'inizio eravamo contrari ai navigator, li abbiamo utilizzati al meglio, ma solo come assistenti tecnici dei nostri operatori. Di fatto nessuno di loro ha accesso al sistema informatico della regione per inserire i dati. E dunque cosa fanno? Affiancamento, spiega Elena Donazzan, assessore al lavoro del Veneto. Anche se poi è arrivato il lockdown, tutti gli uffici sono stati chiusi, loro a casa, considerando che avevano appena finito la formazione, non sono stati mai operativi. Dirò di più, non sono mai stati necessari, vogliamo parlare dell'app che doveva incrociare domanda e offerta, non esiste, così come il portale ANPAL, tutto fermo. La piattaforma MyAMPAL, mamma mia ragazzi miei, c'è ma a livello di prototipo, raccontano molti assessori, le aziende non la usano per mettere le vacanze, le offerte di lavoro, e non serve neanche a monitorare i navigator, ecco perché nessuno sa che cosa fanno, i 65.000 posti di lavoro su 820.000 che avrebbero contribuito a trovare, non sappiamo se per opera dei navigator o grazie ai contatti personali, ha detto lo stesso Parisi a Repubblica, di fatto si tratta di autocollocati, per lo più con contratti precari già scaduti, e vabbè, e così è, insomma lo sapevamo di tutto questo, lo immaginavamo già da tempo, ma oggi Repubblica se ne interessa per attaccare il Movimento 5 Stelle. Nel frattempo sono tornato sulla home page di Repubblica, finito di leggere l'articolo e non c'è più. Non c'è più, è stato spostato da qualche altra parte, adesso me lo vado a cercare. Si sta, l'hanno messo proprio sotto, navigator missione fallita, eccolo qua, e va bene, continuiamo con Repubblica, largo i nonni purché non conviventi, ecco le regole per richiederlo, e sotto una testimonianza incastrata tra bonus e centro estivo, così a rimetterci sono le mie figlie, la storia di una lavoratrice che ha ottenuto il contributo per la cura dei figli, ma ora arrivata la possibilità di frequentare i centri estivi, non riesce a convertirlo per far uscire di casa le bambine, insomma, burocrazia folle. Voucher, buoni, è tutta roba che non si capisce bene come funziona, adesso largono anche i nonni, tutti i titoli di giornale, ma poi nella realtà in che cosa si concretizzano, non si sa. Ecco le istruzioni per i voucher, massimo 1200 euro, totale suppongo, chiarimenti sulla possibilità di richiedere che le prestazioni del cosiddetto voucher babysitting messe in campo dal decreto Cura Italia come rinnovato il 19 maggio dal decreto rilancio sono arrivati con una importante circolare dell'INPS, sempre l'amico Tridico, sia il voucher per i nonni purché non conviventi. Questa ha definitivamente confermato, come anticipato, nella risposta dell'8 maggio che l'utilizzo dei voucher con libretto famiglia da spendere solo su portale INPS con un valore massimo di 1200 euro da utilizzare per prestazioni di babysitting dal 5 marzo al 31 luglio può essere legittimamente indirizzato verso i propri familiari come i nonni. Infatti, grazie a un parere interno del Ministero del Lavoro, l'INPS ha chiarito che in questo caso non sarà applicata la presunzione secondo cui i familiari possono elargire solo prestazioni gratuite di lavoro e dunque non oggetto di compenso, rendendo così possibile l'utilizzo dei voucher anche per i familiari non conviventi. Il divieto sussiste invece per i familiari conviventi con il richiedente residente. Il voucher non potrà mai essere mai utilizzato per l'altro soggetto titolo lauree. Va bene, ok, come funziona questo voucher? Boh, bisogna registrarsi al portale dell'INPS, bisogna fare un sacco di cose e insomma ci si capisce cosa. La cosa interessante era la questione che era emersa quando ho letto l'articolo del mese scorso, quando era 8 maggio, se questi nonni, oltre a non essere conviventi, possono essere residenti nello stesso comune, perché mi pareva di aver letto che debbano essere residenti in un comune diverso. Ora, se parliamo di un piccolo comune, o magari il nonno che vive a 20 minuti di macchina e si trova in un altro comune, è una cosa che ha senso. Se parliamo di Roma, Milano, Torino o Palermo, se il nonno vive fuori dal comune, che venga a fare il babysitter, la vedo un po' complicata. Però, insomma, vediamo se nel vecchio articolo c'era la vicenda del comune. No, non me lo ricordo, va bene, poi magari lo cercheremo perché sarebbe veramente paradossale, no? Poi che si facciano gli articoli per dire che i nonni possono prendere il voucher per fare il babysitter ai figli e poi invece si scopre che non possono farlo perché devono essere residenti in un altro comune. Indagheremo meglio perché l'articolo ovviamente è fumoso, a cosa serviva a Repubblica, no? Di avere un bel titolo con, ecco, vedete, non vi preoccupate, i soldi li potete spendere, li date al nonno e così... voucher ce l'avrà il nonno, poi cosa ci faccio con questo voucher, ancora non è molto chiaro. Mattarella è andato a Bergamo, bello, bellissimo, complimenti, grazie. Consiglio d'Europa, l'Italia viola la parità delle donne sul lavoro, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, un divario inaccettabile in retribuzioni e opportunità. L'agenda politica, Mattarella e il rilancio della maggioranza silenziosa che manda avanti il paese. Qui si parla un po' di politica in questo spazio centrale di Repubblica. Vediamo un po' che altri titoli ci sono. Conte, leader e rifugio di un paese impaurito, il più amato è ancora lui. Accidenti ragazzi, il più amato proprio di tutti, di sempre. Il 60% degli italiani ritiene che il governo giallorosso durerà a lungo e tanti elettori grillini vorrebbero il premier capo del movimento. Anche qui si liscia il pelo a Conte. Si fanno adulazioni, ma perché che cosa si vuole? No, l'abbiamo detto già 60 volte stamattina, ma si vuole ovviamente che Conte convinca il Movimento 5 Stelle a richiedere il MES, tanto è tutto lì, la questione è tutta lì ragazzi, apriamo questo articolo, diamogli una letta, vediamo che cosa ci raccontano. Da oltre 2 anni Giuseppe Conte è capo del governo, con maggioranze diverse, prima la guida di un'alleanza 5 Stelle-Lega, poi da settembre 2019 coalizione 5 Stelle-PD, 2 anni complicati dalle tensioni politiche all'interno e nel rapporto con l'Europa, ma anche per altre ragioni, ultima l'irruzione del Covid che ha travolto tutto e tutti, ma non il governo, tantomeno il Premier, no, certo, la sua popolarità infatti resta largamente maggioritaria. Intorno al 60% nelle ultime settimane, dopo aver raggiunto il 70% a febbraio. Secondo me potremmo fare così, in base a questi sondaggi, senza neanche andare a votare, potremmo dire che Conte farà il Presidente del Consiglio per i prossimi 30 anni. No, visto che tanto, secondo Repubblica, la popolarità è tra il 70 e il 60% del Premier, chi potrebbe mai essere scontento? Facciamolo, togliamoci questo impiccio, non andiamo a votare, facciamolo Presidente del Consiglio a vita, anzi chiudiamo pure il Parlamento, così abbiamo il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica e basta, e decidono loro e i tecnici, poi ovviamente Colau e tutti quanti gli altri, così a Repubblica saranno contenti e l'Italia va avanti. Vabbè, questo clima, a parte le mie battute, questo clima d'opinione non sembra cambiare secondo i dati del sondaggio di Demos per Repubblica condotto le scorse settimane, al contrario il favore verso il Premier si consolida, certo. Peraltro non è chiaro quanti parlamentari approverebbero questa scelta. Vediamo un po', no scusate, ho saltato un pezzo per cercare di essere rapido. Oggi sono poco più di un terzo i parlamentari che sostengono Conte. Vabbè, insomma, sostanzialmente l'articolo dice strano che Giuseppe Conte abbia tutto questo consenso, ma che poi il governo non abbia più i numeri al Senato praticamente. Che cosa succederà? Vabbè, vedremo, insomma. Meloni, il governo cadrà in autunno, in Senato la maggioranza non c'è più, quello che stavo dicendo adesso, adesso lo leggiamo, faccio un rapido excursus sugli altri titoli, fughe, mandati e scontro sul leader, l'anarchia del Movimento 5 Stelle minaccia il governo, regionali in salita per i giallorossi, il rischio è zero accordi, elezioni regionali che ci saranno di qui a breve, ovviamente. PD e 5 Stelle potrebbero non trovare l'accordo per presentarsi uniti, ma poco cambia, perché poi quando si presentano uniti abbiamo scoperto che 5 Stelle prende meno del 10%, come nelle scorse regionali, no? Però leggiamo questo articolo prima su 5 Stelle e poi leggiamo quello della Meloni. Fughe, mandati e scontro sul leader. L'anarchia del 5 Stelle minaccia il governo. In Senato si temono nuove uscite. MES e autostrade potrebbe essere la miccia, la corrente di Di Battista è ormai un partito a sé. Grillo in campo, ma sull'alleanza col PD Di Maio non segue, nonostante Casaleggio scontato l'addio al limite delle due candidature. Chi ha detto? Se le regole le stabilisce il proprietario del simbolo, perché funziona così, alla fine deciderà comunque Casaleggio, che è il proprietario del simbolo. Roma, il Movimento 5 Stelle, le sue liti, i suoi tormenti, le riunioni segrete e le scomuniche pubbliche, i parlamentari in uscita e i drammi delle restituzioni mancate sono diventati la criptonite di Giuseppe Conte. No, vedete, questo supereroe Giuseppe Conte, così come ce lo descrive Repubblica prima, no? Potrebbe essere il più grande statista mai apparso sulla faccia della Terra, una sorta di Superman, ma purtroppo per colpa del Movimento 5 Stelle, che è la sua criptonite, non ce la farà mai. Quindi questo è un articolo tutto rivolto a Giuseppe Conte. Questa mattina magari c'è il giornale davanti, sta lì a leggere, dice: cacchio, quanto sono bello, quanto sono amato, sono il più bravo del mondo, ma c'ho questo 5 Stelle così brutto e cattivo che non vuole approvare il MES, e quindi io sarò destinato ad essere scordato dalla storia, mentre vorrei le statue, no? Voglio una statua a Piazza Venezia, anche i ricordi il mio nome. Devo invece subire i litigi del 5 Stelle, adesso li metterò d'accordo per approvare il MES, così tutti mi ameranno. Questa, guarda, questa è una logica che sembra sciocca, sembra una parodia, ma è la realtà. Quindi la materia, prosegue l'articolo, misteriosa e imperscrutabile, che fiacca il Presidente del Consiglio, la criptonite, e potrebbe costringerlo a metà luglio a presentarsi in Parlamento facendo un elenco delle risorse messe a disposizione dall'Europa per fronteggiare la crisi, precisando che per il momento non c'è la necessità di aderire al MES, il fondo salva stati, ultimo baluardo della resistenza Movimento 5 Stelle. Una mossa del genere non potrà che creare frizioni con il PD, non farà che indebolire il Premier nell'ultimo miglio del negoziato europeo sul Recovery Plan. Vedete anche qui, no? Gli dipingono: ah, tu sei stato così bravo, hai fatto quella proposta che poi è stata ripresa dalla Merkel. Non è vero, no? Ma lui crede che sia così e la dipinge così, gliela dipingono agli occhi, e Repubblica gliela ributta davanti agli occhi, no? Vedi, mancano solo pochi metri per raggiungere il tuo fantastico progetto con cui verrai ricordato nella storia, però devi prima accettare il MES. E quindi gli dicono che i 5 Stelle sono cattivi, perché le mine, prosegue l'articolo, su cui rischia di esplodere il futuro del governo Conte e della maggioranza che lo esprime, non sono solo le ambizioni di Alessandro Di Battista e di quella che ormai è la sua corrente, nelle mosse scomposte, le interviste destabilizzanti dell'ex deputato, sempre Di Battista, ma sono soprattutto lo scontento e lo stato di agitazione perenne delle truppe parlamentari del Movimento 5 Stelle, le difficoltà quotidiane dei suoi ministri, messi nel mirino da attacchi esterni e interni, ultimi in ordine di tempo il guardasigilli Alfonso Bonafede, la titolare della scuola Azzolina, la mancanza di una guida che non sia quella del reggente Vito Crimi, che giustamente cerca collegialità ma inevitabilmente trova tranelli, e sopra ogni cosa l'incapacità di decidere cosa il movimento vuole fare da grande. Che cosa succede nel Movimento 5 Stelle? Lo dico io. Tutti quanti si rendono conto di andare a sbattere molto velocemente contro lo scoglio della realtà, del fatto di non avere più i voti, del fatto di averli quantomeno, se va bene, dimezzati, e la metà dei parlamentari e dei senatori che oggi stanno seduti lì a 15.000 euro a mese a salire, con bonifico tutti i mesi da parte dello Stato sul conto corrente, smaniano perché sanno che la metà di loro, come nel gioco quando si faceva all'asilo che si toglieva una seggiola, non si siederà più su quella seggiola e non prenderà più quello stipendio, no? E quindi sono tutti quanti, si agitano, così come se diciamo così, un grosso animale avesse pestato il formicaio, perché il governo traballa, più mancano i numeri e più, cioè, quelli che saltano prima fra i parlamentari e i senatori 5 Stelle dall'altra parte sono quelli che si salvano, perché posso immaginare che la Lega, Fratelli d'Italia o altri possano promettere dei posti, no? Nelle prossime elezioni, passa con noi e ti candideremo perché passi nel nostro partito, tu sei un bravissimo parlamentare, ti candideremo alle prossime elezioni nelle nostre liste. E così avrà il posto assicurato, ma questi spazi sono pochi, anche la Lega non è che ne può offrire tanti, e quindi chi salta prima si salva, chi non salta non si salva, e diciamo è questo che genera caos all'interno del 5 Stelle, e ovviamente a farne le spese è il governo, per fortuna. Ovviamente poi i 5 Stelle sanno pure, cioè, sanno che a settembre, quando si misureranno con il primo pezzetto di realtà, vedranno il loro movimento fallire miseramente in tutta Italia, e anche lì, insomma, psicologicamente sarà dura da digerire, e quindi tutto questo caos all'interno del 5 Stelle è dovuto ovviamente a questa roba qui. Prosegue l'articolo, le regionali, leggiamolo perché è interessante, le regionali del 20 settembre sono dietro l'angolo, anche se oggi è 29 giugno, luglio-agosto e poi la prima parte di settembre, manca veramente pochissimo per la campagna elettorale. Le elezioni regionali del 20 settembre sono la prova dell'irrisolutezza. Le prime mosse, fatte quando ancora il capo politico era Luigi Di Maio, sono servite ad allontanare il Movimento 5 Stelle dal PD. Si è accettato di fare un esperimento di alleanza nell'unica regione dove la sconfitta era scontata, l'Umbria. Si è invece sabotato, accidenti, addirittura l'Umbria era una sconfitta scontata? Strano, perché l'Umbria è sempre stata una regione ultrarossa. Si è invece sabotato un tentativo che poteva essere ben più fruttuoso, quello con Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, il motivo per cui un esponente storico, il braccio destro di Casaleggio come Max Bugani, si è allontanato da Beppe Grillo e dal Ministero degli Esteri. Adesso tutto è appeso alla Liguria, dove si cerca l'accordo già saltato nell'ordine in Campania, Puglia, Veneto, Toscana, molto probabilmente anche nelle Marche. La guerra dei mandati. Il processo, pur auspicato a parole da Beppe Grillo, non è stato costruito da nessuno. Il presidente della Camera Fico ci ha provato in Campania con l'offerta di un'intesa sul ministro dell'Ambiente, vabbè, regola invisa a tutti i dirigenti grillini, il limite dei due mandati, perché preclude per loro un futuro politico. Se non lo leviamo, dice uno dei pesi massimi del 5 Stelle, voglio vedere chi presentiamo alle prossime elezioni. Non c'è alternativa. Ah, ecco qua, no? Perché prima era il partito del popolo, dei meetup, ogni volta si sceglieva con le parlamentarie, con una piccola presentazione sui social, chi prendeva più like si candidava, così è stata creata, diciamo così, la classe dirigente attuale e poi si era detto che c'era il limite dei due mandati perché la gente non doveva fare della politica la sua professione, che ogni volta loro avrebbero pescato dal popolo la gente che sarebbe stata lì a rappresentare i cittadini e invece col cavolo, ovviamente no. Che vogliono fare questo, chi i deputati, non Casaleggio. Comunque, che ne dicano di Battista, che ricordo a tutti gioca il ruolo, è stato fuori un turno e quindi addirittura potrebbe farsi forza di questa tematica, visto che lui si è giustamente allontanato, cioè giustamente con un'operazione tutta messa in piedi da Casaleggio, ha salvato almeno uno dei suoi, no? Che potrebbe essere, diciamo così, il volto nuovo, tra virgolette, e rivoluzionario dei 5 Stelle. Ricordo che lui i due mandati non li ha ancora fatti e quindi gli altri potrebbero risultare tutti squalificati e invece Di Battista potrebbe risultare l'unico candidabile. Comunque i numeri, che sono la cosa importante, che questo articolo ce lo piazza in fondo, a spiegare lo stato dell'arte sono i numeri, gli eletti del 5 Stelle cacciati o andati via sono 35. Di questi 13 al Senato, 7 erano stati espulsi ancora prima di entrare, perderne solo altri 4 o 5 a Palazzo Madama significherebbe la fine del governo. A Conte lo hanno spiegato, l'avrà capito, ma c'è chi non vede l'ora di poter invocare come scusa una promessa infranta sul MES o su autostrade per lasciare il gruppo e passare alla Lega. Insomma, tutti hanno capito, anche noi da 5 Stelle, che il governo è finito, finito, anche se pensa ai prossimi 30 anni, anche se pensa di governare fino alla fine della legislatura, questo governo non ce la farà mai, per fortuna. E quindi sono tutti lì che dicono come faccio a scappare, come non faccio. Anzi, l'unico motivo, dice l'articolo, per cui non è già successo, secondo molti, è proprio la paura che la legislatura finisca. Per questo i vertici rassicurano sulle restituzioni, c'è tempo, si può fare errate, non stressiamo nessuno. Difficile che basti se non interverrà qualcosa che unisca davvero, un ritorno di Grillo, la scelta di un leader o di una nuova strada. Una mossa che faccia uscire il movimento dal Vietnam e il governo dalla palude. E noi ovviamente speriamo di no, anzi, siamo convinti che tutto questo sia già avvenuto, scontato, un dato di fatto, la fine del governo e la frantumazione del Movimento 5 Stelle. Bene, rientriamo con l'intervista che ho preannunciato alla Meloni. Il governo cadrà in autunno, in Senato la maggioranza non c'è più, sempre su Repubblica la troviamo, perché si dà spazio alla Meloni per dire queste cose, no? A fianco dell'articolo del Movimento 5 Stelle che si sfracella sulla realtà, cioè è tutto un disegno, cioè qui, per chi lo può, chi lo sa leggere, adulazione a Conte, rischio, anarchia 5 Stelle, Conte sei l'uomo più bravo del mondo, attento che i 5 Stelle ti mandano a sbattere se non attivano il MES, regionale in salita, rischia di saltare tutto, spingono ovviamente sul Movimento 5 Stelle per dire guardate il governo cade se non approvate il MES e quindi rischiate di finire in mezzo a una strada Conte, 5 Stelle e tutti quanti gli altri, il PD ovviamente no, resta sempre in sella. Perché gli elettori del PD sono così, sono un po' tarati, diciamo, sono quel 17-20% degli italiani, quelli che li vedete in strada con la mascherina chiusi in macchina, con i finestrini alzati e con la mascherina, no? Quelli sono gli elettori del PD, sono il 20% degli italiani, voteranno PD per sempre, finché non finiranno dentro la tomba, e non li scosterà, il PD può fare qualunque cosa, gli può andare a bussare a casa e portargli via i figli dalla culla, può portare gli anziani e buttarli dentro una fossa, loro voteranno sempre PD e quello non te li scosti mai, quindi il PD sta in una botte di ferro, no? Teoricamente, al limite può stare all'opposizione per 20 anni, ma il partito, i parlamentari, gli Zingaretti e tutta la nomenclatura del PD sta sempre tranquilla al calduccio con lo stipendio pubblico da 15.000 euro al mese, i 5 Stelle invece no, quindi in questo quadretto c'è Conte a rischio, 5 Stelle brutti e cattivi, regionali in salita e poi c'è la Meloni, gliela mettono là, no? Qui nell'angoletto, come per dire, il governo cadrà in autunno, vedete, attenzione, la Meloni dice così, dobbiamo ricompattare le fila e votare il MES. Questo è il senso e il perché trovate la Meloni su Repubblica in un'intervista. Vediamo un po', e senza neanche stare lì a parlare, a dipingerla come brutto mostro cattivo, no? Quindi quando uno è funzionale, anche suo malgrado, quando uno è funzionale, i media globalisti ti utilizzano in qualche modo, sempre e comunque. Ma andiamoci a leggere questa intervista di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. L'invito di Conte non c'è mai arrivato e non mi stupisco, dagli stati generali sono usciti senza neanche una proposta. Giorgia Meloni, perché tornate in piazza sabato prossimo? In fondo c'eravate già stati un mese prima nel discutibile corto del 2 giugno. Il giorno della festa della Repubblica chiedevamo al governo che dimostrasse quella serietà e responsabilità necessaria alla ripresa economica. Torniamo in piazza perché è trascorso un mese e le cose sono andate solo a peggiorare. Si spera in condizioni di sicurezza stavolta, la prefettura ha limitato gli accessi a Piazza del Popolo e lei ha protestato, ci sono focolai alle porte di Roma e voi richiamate a raccolta migliaia di persone. Le mascherine non possono diventare un bavaglio, accidenti, l'ho già sentito questo slogan, va bene, siamo contenti ovviamente ogni volta che si lancia uno slogan e questo viene ripreso dagli altri, perché vuol dire che funziona e se forniamo idee noi siamo contenti. Comunque per la Meloni la mascherina non è un bavaglio. Saremo responsabili e distanziati, ne stiamo certi, ma abbiamo assistito a ben altri assembramenti dal 25 aprile fino alla manifestazione di Piazza del Popolo in ricordo di Floyd, passando per quelli del governo in occasione dell'inaugurazione del ponte di Genova. Ma le critiche sono state mosse solo contro il nostro 2 giugno, le multe da 400 euro sono state comminate solo ai commercianti scesi a protestare. Guarda caso, ogni qualvolta qualcuno manifesti contro il governo. Non siamo stupidi, non si può usare una pandemia per far tacere chi protesta contro Palazzo Chigi, perché da qui al regime il passo rischia di essere breve. Ho alzato la voce perché volevano ridurre le presenze a 1.800 persone in una piazza da 14.000 metri quadri, si sono resi conto e adesso, guardi un po', la prefettura ne consente 4.200. Parla di regime, ma forse è quello del vostro amico Orban. Veramente in Ungheria il governo ha già rinunciato ai poteri speciali che il Parlamento aveva concesso ad Orban. Le norme eccezionali sono durate lo spazio dell'emergenza vera e propria. Qui da noi, nel decreto rilancio, è comparsa ora una norma che consente al ministro dell'economia Gualtieri di spostare miliardi a suo piacimento da un capitolo all'altro del bilancio dello Stato senza passare dal Parlamento. Ha idea di cosa sarebbe accaduto se lo avesse fatto il governo di centrodestra? Lei dice che le cose vanno addirittura peggio rispetto a un mese fa. In queste settimane è stato varato il decreto rilancio. L'Europa sta per destinare ancora 172 miliardi solo per l'Italia. Ne è proprio convinta? I cassaintegrati aspettano ancora i soldi, agli imprenditori crediti agevolati, molti hanno perso il lavoro. Io sto a quel che vedo, un presidente del Consiglio che per 10 giorni è stato chiuso in una villa romana per dire all'intero globo terracqueo che non ha uno straccio di idea su come far ripartire questa nazione. Meno male. Brava Giorgia che l'ha chiamata nazione. Altro che convincere gli investitori a credere nell'Italia, cercava da loro, dagli investitori, le idee per ripartire, non si è presentato lì con le sue idee, ma li cercava da loro. Il piano di rilancio Conte ha promesso di presentarlo in Europa a settembre, certo. Peccato che gli accordi per decidere a Bruxelles quanti miliardi, da quando e a quali condizioni si chiudono a luglio. Il Premier sostiene che le opposizioni saranno riconvocate a Palazzo Chigi. Di quell'invito non c'è traccia, sa perché? Perché abbiamo chiesto a Conte di mandarci con l'invito anche il documento con le proposte che dovremmo discutere, documento che a occhio non esiste, e poi perché ci voleva separati. Sono orgoglioso della compattezza delle forze centrodestra che hanno risposto no, grazie, il gioco di Conte e delle sue passerelle a beneficio di telecamere ormai è scoperto, sono solo assicurazioni sulla vita del suo governo, le nostre proposte le abbiamo sempre presentate, fin dal decreto Cura Italia, sempre cestinate. Andrà così anche stavolta, quindi all'incontro, se mai ci sarà, andremo per svelare il bluff. Va bene, e voglio avvertirli fin d'ora di una cosa. Quale? Nel decreto rilancio ora in discussione abbiamo chiesto al governo di eliminare marchette e consulenze inutili. Per tutta risposta ci fanno sapere che sono disposti a dedicare circa 1 miliardo di euro per far partecipare tutti i partiti a una sorta di spartizione per fabbisogni vari. A noi le marchette non servono e faccio appello a tutto il centrodestra perché si rifiuti di presentarsi a questo gioco. Se il governo ha 1 miliardo a disposizione, dia seguito alla sentenza della Corte Costituzionale e raddoppi le pensioni di invalidità, come Fratelli d'Italia richiede da anni. Sui 37 miliardi del MES non mi sembra che la vostra coalizione sia tanto compatta. Tajani e tutta Forza Italia continuano a dire in queste ore che vanno usati, voi no. È una differenza importante che ci distingue da Forza Italia. Noi voteremo no, senza dubbio, e non per una presa di posizione pregiudiziale di cui veniamo accusati. Le rassicurazioni di Gentiloni non bastano, se il trattato non viene modificato, il rischio di ritrovarci la troica è dietro l'angolo, che significa consegnarci mani e piedi come vorrebbe la Merkel. Ci opporremo in tutti i modi. La maggioranza al Senato ormai è risicata, ci saranno altri passaggi al centrodestra, crede che il governo Conte cadrà in autunno? Questo governo deve andare a casa per la sua fragilità politica prima ancora che numerica. Sì, penso proprio che andranno sotto al Senato. Si andrà al voto o teme che la maggioranza trovi una nuova intesa con un altro premier? C'è solo una strada percorribile, il Presidente della Repubblica lo sa bene, nessuna maggioranza con i numeri di questo Parlamento è in grado di affrontare con determinazione l'emergenza economica. La cosa più responsabile che si può fare è indire nuove elezioni, anche con la legge elettorale attuale. Anche dopo l'eventuale taglio dei parlamentari, se dovesse passare il sì referendum a settembre, abbiamo presentato una proposta di modifica minimale che consente di applicare l'attuale legge ai collegi esistenti. Si approva tutto in un'ora, tutto purché non si torni al proporzionale inseguito da PD e 5 Stelle che vorrebbero ritrascinarci nella palude della Prima Repubblica, continuare a fare inciucioni e garantirsi la poltrona. Accidenti, è lunga questa intervista, ragazzi, ve la leggo tutta e vediamo come prosegue. Se si andasse oggi al voto, stando ai sondaggi di queste ore, sareste al 15%, secondo qualcuno al 16%, avete superato la soglia psicologica di AN, mentre la Lega continua a scendere, i voti vanno presi e contati nelle urne, giustamente, dico anche io, perché fin qui sono solo sondaggi, è vero che Fratelli d'Italia è cresciuto ovunque, ma 15-16% poi bisogna trovarlo dentro le urne, serve un grande sforzo, non basta leggere i sondaggi che possono essere, diciamo così, orientati per far prendere ai partiti determinate decisioni. Comunque, di certo raccogliamo il lavoro di 8 anni e assistiamo al ritorno di gran parte dell'elettorato di destra che si era collocato tra Lega, Forza Italia, 5 Stelle e l'astensionismo. E veniamo premiati per la nostra coerenza sui valori in cui crediamo. D'accordo, ma come se lo spiega il passaggio dal 6 delle europee al 16 di un anno dopo? L'ho sempre detto ai miei, sarebbe stato più difficile passare dal 3 al 5 che dal 6 al 20. Molto semplicemente molti non ci votavano perché eravamo un partito piccolo, adesso tra un flusso di ritorno andiamo anche oltre il nostro bacino, già. Gli elettori purtroppo ragionano così, non votano i partiti piccoli, sono propensi a votare i partiti grossi, e più sei grosso più cresci, finché non fai il botto poi, E ovviamente non lo auguriamo a nessuno dei partiti sovranisti. La prova del 9 alle regionali, puntate su una grande regione come la Puglia confitto e sulle Marche con Acquaroli, sottolineo dove i presidenti sono espressi da Fratelli d'Italia, quindi Puglia e Marche. A proposito, nulla da dire sulla cena celebrativa della marcia su Roma, alla quale il suo candidato avrebbe partecipato ad Acquasanta Terme nell'ottobre scorso? Francesco è tutt'altro che nostalgico, estremista, lo dimostra senza se e senza ma. tutta la sua militanza e la sua attività da sindaco, consigliere regionale e deputato. A quella cena, che non era celebrativa di nulla, è stato pochi minuti per parlare in un comune terremotato di ricostruzione. Ha scoperto dopo dai giornali che qualcuno aveva, tra il ridicolo e il cattivo gusto, usato quell'evento per scopi lontani dal nostro modo di fare politica. E vabbè, qui si scarta in una maniera, diciamo, abbastanza così, semplicistica. Il suo alleato Salvini sostiene che non manderà la figlia a scuola con le mascherine e le misure di sicurezza eccessive. Lei, io la manderò a scuola, ma voglio sperare che ci siano regole ragionevoli e comprensibili. I bambini e i ragazzi devono tornare alla normalità. Ma sia chiaro, la ministra Azzolina ha dimostrato la sua totale incapacità. Il governo e la gestione del dossier scuola, la sua definitiva inadeguatezza. Esprimo solidarietà ai presidi, sui quali è stata scaricata ogni responsabilità. Un altro motivo per mandare a casa questo governo. Insomma, vabbè, intervista più o meno interessante, parole concrete sul MES. Va bene così, diciamo che anche qua, ripeto, su Repubblica è inserita in questo contesto di spaventare tutti quanti per costringere i grillini ad accedere al MES. Mi sembra una mossa alquanto disperata, e spero sostanzialmente che invece si frantumi tutto, perché poi ovviamente, come dicevo prima, più fanno il salto della quaglia, cioè più passano dal 5 Stelle a Lega adesso e più creano scompiglio, perché tutti vedono il governo andare a sbattere e tutti vogliono scendere dal treno prima che faccia il frontale con la realtà. Ma passiamo alla Stampa, visto che oggi non l'abbiamo letta, e forse ultimamente, come dico sempre, è quello un po' più interessante fra i tre grandi quotidiani globalisti. Eccomi qua, mi ero fermato su un articolo della Stampa. Mi ero fermato su un articolo della Stampa di Veronica De Romanis, che titola così: con il MES siamo più credibili in Unione Europea. Cioè, se diciamo che non abbiamo i soldi e aderiamo al fondo salva stati, siamo più credibili. Capite che cosa dice questo, quest'altro fenomeno, no? Sul MES decide l'Italia, questa è la reazione piccata del Premier Conte all'intervista che Angela Merkel ha dato a diversi quotidiani europei in un passaggio alla cancelliera. Spiega che strumenti come il MES sono stati creati e non dovrebbero restare inutilizzati. Perché un po' il concetto che passa nel nord Europa è questo, no? Perché dobbiamo fare recovery fund se l'Italia non chiede neanche i soldi del MES? Vuol dire che i soldi non... cioè... se non li chiedete vuol dire che non vi servono, allora che dobbiamo fare? Ve li dobbiamo regalare per andare a spenderli con le belle donne, con le macchine rosse, con il vino e cantando con il mandolino? Questo dicono nel nord Europa. E la Merkel infatti dice, c'è il MES, dovete utilizzarlo se vogliamo portare avanti i recovery fund, no? Per dire all'Italia, guarda che tu prima di tutto devi legare secondo i trattati mani e piedi all'Unione Europea e poi forse faremo il recovery fund. Comunque la leader tedesca non intende né rivolgersi a un paese in particolare, né certamente dare un consiglio su come gestire le politiche fiscali nazionali, no, ha semplicemente spiegato che a fronte di una crisi straordinaria servono risorse straordinarie, per questo l'Europa ha messo in campo finanziamenti senza precedenti che dovrebbero essere usati da tutti. Nessun leader dell'Unione ha reagito a un'affermazione tanto ovvia quanto veritiera, solo Conte si è sentito in dovere di rispondere con un'altra ovvietà: a fare i conti in Italia sono solo io, è chiaro che Angela Merkel non aspira a gestire i conti italiani. Il suo messaggio è un altro: l'Europa in questa crisi si è mossa molto velocemente mettendo a disposizione diversi strumenti, alcuni possono essere utilizzati nell'immediato per far fronte alla fase d'emergenza, altri strumenti saranno disponibili dal prossimo anno e dovranno essere usati per la fase di ricostruzione. I primi ammontano a circa 570 miliardi di prestiti da destinare all'occupazione con il fondo Support Migrate Employment, vabbè, il SURE, per il lavoro, e alla sanità con il meccanismo europeo di stabilità MES e ai progetti delle piccole e medie imprese con il ricorso alla Banca Europea degli investimenti BEI. I suddetti finanziamenti sono già disponibili e la Merkel si augura che vengano adoperati proprio dai paesi che più sono stati colpiti dalla crisi come Spagna e Italia. I secondi sono definiti nel programma Next Generation, si tratta di ulteriori 750 miliardi di euro. Il negoziato è in corso, sono sempre, diciamo così, tutti quanti prestiti, parliamoci chiaro, sono prestiti, quindi potremmo tranquillamente emettere buoni del tesoro, visto che tanto sempre di prestiti si parla e non di soldi a fondo perduto. Però insomma alla fine bisogna aderire al MES, no? E così via in quest'altro articolo che racconta tutta una serie di panzane, come al solito, dice in particolare l'Italia passerà da contributore netto a beneficiario netto, in altre parole sarà il paese che otterrà maggiori risorse dall'Europa per finanziare la fase di ricostruzione. Da questo punto di vista la Merkel ha detto, dalla sua, un argomento forte da usare nelle trattative, può infatti facilmente spiegare ai frugali che un mercato unico solido e un'unione resiliente sono un vantaggio per tutti, pertanto la solidarietà verso chi è stato più colpito non può mancare nella fase di ricostruzione. È chiaro che lo farà solo se aderisce al MES l'Italia, perché la Merkel deve andare dai paesi frugali a dirgli: ma guardate, questi adesso si mettono mani e piedi nelle nostre mani, prendono i soldi del MES, a quel punto entreranno in campo le condizionalità scritte nei trattati. E finalmente potremo andare a dire la nostra su come devono gestire la loro economia. Così funziona. A chi lo deve dire la Merkel? Lo deve dire all'Olanda, un paese che campa di marijuana e di paradisi e di aziende che vanno a portare lì la sua sede fiscale, la loro sede fiscale, perché pagano meno tasse, lo deve dire alla Svezia, lo deve dire insomma a questi paesi qua, lo deve dire all'Austria. Sostanzialmente nazioni microscopiche rispetto all'Italia, che è e resta una grande nazione industriale, un gigante industriale, resta la terza economia dell'Unione Europea, la seconda manifattura e così via, tutto quello che conosciamo, però dobbiamo sempre andarci a mettere, diciamo, un olandese che deve decidere che cosa dobbiamo fare della nostra economia, no? E in questo caso, ovviamente, qui, chi fa, diciamo così, la propaganda per questa cosa è sempre la stampa, Repubblica e Corriere della Sera. Comunque, semplificazioni si cambia, ecco il decreto Libera Italia, non ce la faccio più, mi sono uscite tutta una serie di bolle, scusate se ve lo comunico, con questi nomi dei decreti, il Cura Italia, il Salva Italia, e questo come si chiama? Aspetta, l'ho letto lì nel titolo, il decreto Libera Italia. Oh, Conte stringe i tempi sul decreto semplificazioni. Il Premier, siamo addirittura d'arrivo, è un passaggio fondamentale, trattativa serrata tra gli alleati di governo. Oggi arriverà la soluzione per l'Italia. Sono giorni di lavoro molto intenso e siamo addirittura d'arrivo, confida la stampa al Premier Giuseppe Conte. Il prossimo impegno concordato con gli alleati di governo è il decreto semplificazioni che porteremo in Consiglio dei Ministri giovedì. Così, dopo quasi 2 mesi di rinvii, il decreto pensato per rendere più agili e semplici concessioni e permessi potrebbe finalmente vedere la luce questa settimana. Nell'agenda del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci sono 2 giorni cerchiati di rosso, 2 giornate decisive per il via libera nell'atteso provvedimento. Domani, 30 giugno, potrebbe esserci un vertice politico di maggioranza sul dossier. E poi, giovedì 2 luglio, se ne discuterà in Consiglio dei Ministri. Non c'è più tempo da perdere. Sì, e poi il voto della ratifica, vabbè, una volontà di accelerare che dovrà portare a un compromesso in maggioranza. Non è un caso che la bozza del provvedimento, 48 articoli secondo l'anticipazione in possesso della stampa, sia stata gelosamente conservata a Palazzo Chigi fino alle ultime ore. A coordinare il dossier sarà un uomo vicinissimo al Premier, il segretario generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa. A limarne i dettagli in queste ore un'altra personalità di fiducia, il sottosegretario Marco Turco. È stato Conte in persona a cercare di stringere i tempi, ben consapevole che i vari appelli delle imprese non potevano più restare inascoltati. Gli stati generali non sono affatto inutili, dice Conte, bla bla bla, e così via. Un articolo anche qui, diciamo, di adulazione forte nei confronti del Premier, e nello stesso schema che abbiamo visto su Repubblica, forte adulazione, e poi ci saranno altri articoli che in qualche maniera cercheranno di spaventarlo sulla possibilità che il governo si infranga sul no al MES del Movimento 5 Stelle. Poi Padoan e IRPEF subito la riforma, è ormai uno strumento poco che trasparente. Il 15 luglio si vota sui fondi europei, ma nella mozione non ci sarà la scelta del MES. Ecco, leggiamoci questo, che ci interessa un pochino di più. Cioè, ragazzi, mi interessa un pochino di più, ovviamente sempre secondo i miei parametri, perché poi questa è una rassegna stampa che vuole occuparsi un po' più di politica e di economia rispetto alle altre cose, perché se no potrei fare come le altre rassegne stampa, andarci a leggere la cronaca, no? Il papà killer che ha ucciso i figli, o che ne so, altre cose che ci ammorbano qua nella cronaca nera e nella cronaca nazionale, ma le cose importanti per l'Italia sono queste. Conte, il 15 luglio si vota sui fondi europei, ma nella mozione non ci sarà la scelta sul MES. Di Maio insiste sul fisco, va bene, vediamo un po', Giuseppe, di accelerare. Giuseppe Conte prova a smussare gli angoli con i paesi frugali, parla al telefono col premier Rutte dell'Olanda, perché la partita è ancora portare a casa un accordo sul recovery fund. Per questo mercoledì manderà Enzo Amendola, ministro degli affari europei, di fronte al Parlamento olandese a spiegare il negoziato. Pensa un po'. Ma pensa un po', cioè dobbiamo mandare il nostro ministro degli affari europei al Parlamento olandese a spiegare perché serve il recovery fund. No? Quindi, come dicevo, da sempre, no? Dobbiamo vedere italiani che vanno in giro con il cappello in bocca, in giro per il mondo e per l'Europa, a chiedere i soldi. Il 15 luglio poi Conte si presenterà alle Camere, in quell'occasione chiederà un voto per ricevere un mandato parlamentare per andare al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio, ma quel voto non sarà sul MES, anzi la questione del prestito a tassi agevolati per le spese sanitarie che spacca i grillini e mette a rischio il governo non verrà menzionata nella mozione che la maggioranza presenterà a Camera e Senato, e questo perché il 15 luglio serve un mandato al governo per chiudere un accordo a Bruxelles sul bilancio pluriennale e sui recovery fund. Il tema del MES non è all'ordine del giorno, spiega un ministro. Sarà questo il perimetro indicato nella mozione di maggioranza e sarà l'assenza del MES dal dibattito a Bruxelles tra capi di Stato, l'argomento che il governo userà per respingere le mozioni che proveranno a metterlo nell'angolo con un sì o un no al prestito. Il premier così riuscirà ad evitare un fatto che potrebbe mettere a rischio il suo governo, tanto più che la carne al fuoco si sta accumulando, specie dopo l'ultima richiesta fatta ieri da Di Maio di procedere con una riforma fiscale di cui si discute da un anno. Altro tema foriero di tensioni col PD, pur rilanciando i benefici in busta paga da luglio, grazie al taglio del cuneo fiscale voluto dal PD, il ministro degli esteri alza l'asticella. E ti credo, qui poi c'è un articolo che mi ha mandato Monica, che leggeremo adesso nella seconda parte, dove si va a vedere, no, che per i redditi più bassi l'aumento in busta paga grazie a questo taglio del cuneo fiscale sarà di 20 euro al mese. Cioè, ma tenetevelo, no? Che ci vado a fare? Comprare i quaderni da Tiger per le bambine con 20 euro al mese? Ma... E l'articolo, che è interessante, prosegue, dice: è ovvio che Di Maio ha anche tutto l'interesse a spingersi in avanti, che vuol dire spingersi in avanti, continuare a parlare di proposte, mettere carne al fuoco, no, la nostra legge sul fisco, no, le idee, capito, c'è tutta questa fuffa, i monopattini, serve a nascondere che cosa? Coprire il caos del suo movimento che potrebbe far crollare l'esecutivo, tanto più stando alle voci allarmate di chi nel governo sa per certo che Salvini ha avviato una campagna acquisti al Senato in piena regola, puntando alla spallata entro luglio per arrivare al voto in settembre. Intenzione ribadita ieri, ospite da Lucia Annunziata. Per questo a Palazzo Chigi si sono attrezzati per respingere gli agguati. La nostra linea, dicono, è chiudere un accordo sul recovery fund e subito dopo, una volta fatto di conto, vedremo quale sia il reale fabbisogno, decidere quali strumenti attivare, certo. Vabbè, insomma... anche qua sulla stampa non si può far altro che riportare l'enorme caos che avvolge il governo, il Movimento 5 Stelle e il fatto che questa maggioranza si stia sfaldando giorno dopo giorno e quindi si agitano anche giustamente.
Recalling of our love, there's one thing that I'm certain of.
bene, cari amici, passiamo alla nostra chat, molto meglio dei giornali come sempre. Andiamo a vedere che cosa mi proponete questa mattina. Intanto saluto tutti perché non l'ho ancora fatto colpevolmente questa mattina, a partire da Gianluca che scriveva per primo alle 7:02. Buongiorno Gianluca, sei stato il primo. Buongiorno Alessandro, 7:15, e Monica 7:25, buongiorno sole, mare e una buona lettura. E c'è la copertina del mio libro sullo sfondo di una spiaggia bellissima, le classiche spiagge delle 7 del mattino che sono vuote, fresche, con il mare assolutamente piatto come una tavola, uno dei momenti che preferisco da passare al mare, almeno io personalmente, è quell'orario lì e poi il tramonto, per il resto è un po' un inferno. Monica mi manda un articolo di Today, tasse luglio per una volta non fa paura, da mercoledì busta paga più pesante e bonus, e poi sotto mi scrive ironicamente che ne faremo di tutti questi soldi, già, perché se aprite l'articolo poi scoprite appunto che ci sono in busta paga 20 euro in più, che cosa ne faremo mai di tutti questi soldi effettivamente, possiamo comprare un materassino in spiaggia, chi lo sa. E poi un altro articolo che mi manda Monica, pensioni, il governo taglia la spesa pensionistica per rientrare nel debito, magari vi danno 20 euro, ecco qua, in busta paga, e poi vi tagliano la pensione, vediamo un po'. Pensioni, negli ambienti della politica si comincia a parlare di un possibile taglio della spesa pensionistica per rientrare nel debito prodotto durante la pandemia Covid. D'altronde il ministro dell'economia Roberto Gualtieri non ha nascosto che sarà necessario prevedere un programma di rientro con il sistema pensionistico italiano, che potrebbe essere tra i principali indiziati. Ancora una volta, dopo il 2011, con la riforma Lacrime e Sangue approvata dal governo Monti, le pensioni potrebbero essere utilizzate per fare cassa. E se allora la riforma fu necessaria, come chiarito dalla Fornero, perché senza non sarebbe stato possibile pagare tutte le pensioni, questa volta potrebbe essere emergenza sanitaria ed economica ad imporci un taglio. Fino a qualche mese fa i sindacati del governo stavano discutendo su come fare per rendere più flessibile il sistema pensionistico italiano. Adesso lo scenario è cambiato e semmai una riforma deve esserci, sarà solo per risparmiare sui conti pubblici. Il governo ha necessità di rientrare nel debito prodotto durante l'emergenza. Ad oggi non ci sono notizie certe a riguardo, ma al taglio delle pensioni, ma cominciano a circolare voci in merito. Va bene. Insomma, è chiaro che il concetto è sempre quello, secondo lor signori, adesso non ci sono i vincoli di spesa, adesso potete sforare il deficit, c'è l'emergenza, ma comunque dovrete rientrare perché? Perché non avete una vostra moneta, perché non avete una vostra banca centrale, e quindi quei soldi che avete speso li dovete rimettere da qualche parte, li dovete riprendere da qualche parte, visto che non li potete stampare. E potete solo emettere debito al limite, e questa è la realtà drammatica in cui è precipitata la nostra nazione. Intanto non so perché Spotify mi ha messo una versione di Light My Fire dei Doors fatta col sitar, che è uno strumento indiano, è un po' agghiacciante. Niccolò, buongiorno, ieri ho portato mio figlio di 6 anni al sacrario di Re di Puglia a fargli respirare un po' di storia della nostra nazione, un luogo dove dovrebbero portare in gita le scolaresche. Concordo con te e ti ringrazio per avermi mandato queste due belle foto di tuo figlio al sacrario. Vuoto, ecco, da come posso vedere, e averlo portato a leggere i nomi di tutti gli eroi che sono lì e che guardano chissà con quali occhi lo sfacelo in cui è piombata la nostra nazione. Comunque hai fatto benissimo. E buongiorno Fabio, intanto sotto mi era partito il tema di Laura Palmer da Twin Peaks, forse un po' cupo per la mattina e per la rassegna stampa, sarebbe bene forse la sera, ma giusto quasi di notte. Comunque Pietro, buongiorno, e Fabius, buongiorno, eccomi puntuale, oggi niente podcast, un augurio di buona giornata, cordialmente Fabio, mi scrive alle 8.04, spero tu sia ancora in ascolto. Insomma, abbiamo letto un sacco di notizie sul MES, abbiamo capito che aria tira e quale sarà l'andamento della settimana. Ovviamente MES per forza, questa è la logica, lo dovete votare per forza e ovviamente la stampa si sta muovendo così, come abbiamo individuato, quindi adulazione a Conte e parlare del rischio caduta del governo. Ma già parlare rischio di caduta del governo però aumenta il panico fra i grillini, quindi sarà un'operazione anche, diciamo, della stampa globalista molto difficile da portare a termine, vedremo. Insomma, il 15 luglio c'è questa votazione sul recovery fund, sulla trattativa da fare in Europa in cui non si citerà il MES, ma già lì insomma potrebbero essere dolori. Vedremo, vedremo, tira una buona aria di caduta del governo, cari amici miei. Pietro, buongiorno, dopo un po' di guai con la connessione ora ti sento, nel weekend ho capito che servono le mascherine, a cosa servono? A non farci affogare nel mare di miliardi che l'Europa ci sta dando. Mannaggia a loro, è già, fa ridere quest'idea delle mascherine come, diciamo, le maschere del mare, no? Noi siamo in una stanza piena di soldi che ci ha dato l'Europa come Paperon dei Paperoni, abbiamo la mascherina davanti alla bocca per non affogare. Eh già, se no i soldi ci entrerebbero in bocca, nel naso, nelle orecchie, ovunque. Christian, buongiorno, io e il mio campione con il libro appena arrivato, Piccoli sovranisti crescono, e ti ringrazio per avermi mandato la foto tua di tuo figlio con il mio libro. vi ringrazio veramente tanto, grazie Christian. E buona lettura. Sere Cattara mi scrivi, buongiorno Simone, come la mettono i Black Lives Matter con quello che era il loro idolo, e parla di Michael Jackson, e qui mi mandi una foto di com'era da giovane e di com'era da grande. Diciamo, c'è un po' questa idea che Michael Jackson abbia cercato di schiarire il colore della sua pelle, e nella realtà dei fatti, cioè nella realtà dei fatti, nessuno può sapere effettivamente se sia così o meno, ma si era parlato anche di un problema di vitiligine, cioè di un problema di depigmentazione che può colpire tutti indiscriminatamente, e quando colpisce comunque una persona di origine africana, quindi dalla pelle nera, questa vitiligine è abbastanza fastidiosa perché dà un effetto pezzato, no? Ci sono anche delle bellissime modelle con la vitiligine che vengono proposte appunto dalle case di moda, che hanno queste chiazze bianche a contrasto forte con la pelle nera. Si pensa che Michael Jackson sia stato affetto da vitiligine e che abbia cercato, invece di coprire la vitiligine, di coprire la parte nera rimasta della sua pigmentazione. Però insomma, vabbè, è chiaro che Michael Jackson è stato un leader, sì, è stato un cantante abbastanza controverso da questo punto di vista, poi che sia l'idolo dei Black Lives Matter, non lo so, perché quelli sono tutti matti, figuratevi, sono tutti nemici, si sentono circondati dal nemico, dal razzismo, dai nazisti, dagli alieni, da chiunque, quindi sono tutti nemici, penso che avranno da ridire sicuramente anche sul povero Michael Jackson. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti, mi scrive Emanuela, ricomincia una nuova settimana, ma non ci sono spiragli di vedere morire definitivamente questo governo di mostri incompetenti. Beh Emanuela, forse questa settimana no, ma magari, come dice la Meloni e come dice anche Salvini, in autunno ci sono buone speranze, visto che, come abbiamo anche letto questa mattina, sono tutti un po' al si salvi chi può, eh? 5 Stelle è in grave, gravissima crisi, il 20 settembre ci si scontra con la realtà fattiva delle elezioni, quindi insomma me ne possono succedere di tutti i colori, soprattutto se continuano ad esserci passaggi in Senato dal Movimento 5 Stelle alla Lega, perché poi l'aria è si salvi chi può, chi fa prima il salto della quaglia si salva e viene rieletto per altri anni in Parlamento, e invece gli altri deputati e senatori del 5 Stelle potete stare tranquilli che non troveranno spazio più su quella seggiola. Sono pessimista perché non vedo chi dovrebbe far cadere Conte e Company, e pensare che continua a danneggiare l'Italia mi terrorizza. Che ne pensi? Come detto, le possibilità ci sono perché il 5 Stelle ha lo sfacelo, e quindi anche se l'opposizione non spinge come dovrebbe, in realtà fortunatamente si continua a parlare di elezioni, in realtà fortunatamente si continua in Senato a vedere personaggi dei 5 Stelle che passano con la Lega. Ripeto, adesso ci sono le amministrative a settembre e quello può essere il giorno in cui ci sarà la mazzata definitiva sul 5 Stelle e quindi il crollo del governo. Quindi, ripeto, io la vedo bene, cara Emanuela, la vedo discretamente bene. Non so perché Spotify mi, diciamo, solletica con questi brani così, diciamo, lisergici, il Sidar, quest'altro brano di Donovan, molto, molto, diciamo, con queste sonorità molto lisergiche. Vi posso garantire che ho passato un fine settimana assolutamente tranquillo. Alessandro, mi mandi un articolo, guarda cosa ho condiviso, Venture Capital, Cassa Depositi e Prestiti, punto a miliardo sulle startup italiane. Vediamo un po', apriamo questo articolo del Primato Nazionale, che non abbiamo letto per niente oggi, male, malissimo, perché il Primato Nazionale è lì anche il lunedì mattina. E eccoci qua con Venture Capital, CDP, punta, Cassa Depositi e Prestiti, punta a un miliardo sulle startup italiane, il piano industriale Fondo Nazionale Innovazione, chiamato dall'Italia per rinnovare l'Italia, è già operativo. Esso può contare su una dote di fondi di circa un miliardo di euro, di cui 800 milioni già sottoscritti, grazie a risorse allocate paritetamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti, tramite la controllata CDP Equity. Questo è quanto possiamo leggere il comunicato stampa della segreteria di Viale Goito. L'amministratore delegato della controllata del Ministero dell'Economia Fabrizio Palermo sottolinea: l'obiettivo è arrivare nel 2020 con investimenti di oltre 1000 startup. Prima di entrare nei dettagli di questa operazione, cerchiamo di capire meglio come funziona questo ente, progetti in cantiere, navi senza nocchiere, insomma c'è un fondo a disposizione delle startup direttamente messo in campo dallo Stato, quindi Cassa Depositi e Prestiti, e ci sembra cosa buona e giusta. Speriamo che tutto questo non si perda in un mare di burocrazia e che si riesca in qualche modo a far fruttare le tantissime idee che hanno gli italiani con tantissime startup. Ripeto, io genericamente non ho il mito della startup e dell'idea, cioè non mi piace quando viene prospettato ai giovani, no? Perché non tutti siamo in grado di partorire una startup, non tutti dobbiamo inseguire questo sogno, questo mito americano dell'uomo che parte da zero e che prende e che si fa la grande azienda con l'idea innovativa, ma dobbiamo parlare di lavoro, però il lavoro poi viene creato anche ovviamente dalle aziende, quindi si fa bene quando si sviluppano le startup. L'idea è che non debbano essere propagandate come la panacea di tutti i mali e come la salvezza del mondo. Certo, se lo Stato ci mette un miliardo per finanziare queste startup e se il meccanismo è assolutamente limpido, chiaro e pulito per accedervi senza scontri burocratici infiniti, è cosa buona, è giusta e fa bene il Primato Nazionale a sottolinearlo. Magari seguiremo bene questo progetto più avanti. Andiamo a vedere poi ancora Riccardo. Ciao Simone, tu sei pro o contro il taglio dei parlamentari? Caro Riccardo, diciamo che io sono contrario, questa è la realtà dei fatti, perché meno parlamentari ci sono, più sono contenti tutti quelli che devono utilizzarli o corromperli. Cioè, a questo punto o lo chiudiamo il Parlamento o tenerlo lì con 20 persone mi sembra un po' una cosa appunto abbastanza stupido. Se il Parlamento può rappresentare effettivamente gli italiani, poi ovviamente io anzi noi di Casabound abbiamo sempre proposto un altro sistema, noi proponiamo una Camera in cui l'italiano, il cittadino sia rappresentato in base alla sua idea politica, quindi un Parlamento in cui siano presenti i partiti, e poi una Camera in cui il cittadino sia rappresentato in base alla funzione che ha all'interno dello Stato, e quindi un Parlamento dove dentro sono rappresentati gli operai, gli imprenditori, i pescatori, gli artisti, una Camera appunto delle funzioni, perché noi non siamo cittadini solo in base all'idea politica che abbiamo, ma siamo cittadini anche in base a ciò che facciamo all'interno di questa nazione, e quindi immaginiamo una, diciamo così, un sistema diverso. Però io sono contrario al taglio dei parlamentari, il problema della spesa dei parlamentari non è un problema appunto di spesa, cioè non è che sprechiamo i soldi per avere i parlamentari, più parlamentari ci sono e più libertà c'è, perché meno parlamentari ci sono e più è facile comprarli, parliamoci chiaro, più è facile manovrare questi parlamentari, secondo me, a mio avviso. Buongiorno a Dreames, qui sempre l'accento, forse mi sbaglio, o era Adrimes, me l'avevi scritto una volta e me l'avevi detto anche quando ci siamo incontrati sulle scale di Casabound. Buongiorno, per sorridere un po', in merito all'orario della rassegna stampa, ricordo il quotidiano La Notte usciva al pomeriggio, ecco una bella rassegna stampa alle 18, oh grazie, che esprimete il vostro parere anche su questo tema, se è meglio una rassegna stampa la sera o la mattina. Ovvio che la mattina si fa un po' più di rassegna stampa sulle prime notizie che si trovano sui giornali, il pomeriggio si può ragionare complessivamente su come è andata la giornata e quindi fare un quadro delle cose che si sono svolte, quindi c'è un po' di differenza, però soprattutto la differenza nella capacità di fruizione della rassegna stampa, perché probabilmente il pomeriggio è più facile un po' per tutti ascoltare una web radio piuttosto che una radio normale. Mi rendo conto che in macchina la mattina è molto difficile, nonostante ci sia telefonino, il cellulare, si possa collegarlo alla tua radio della macchina, è un po' complicato perché il segnale si perde, non si perde, tutte queste altre cose, è macchinoso, e quindi forse potremmo farla il pomeriggio, vedremo. E vi ringrazio per la vostra opinione a riguardo. Andiamo avanti, Alessandro, ciao e buona giornata. 8.58, ecco, vedi, probabilmente ti staccavi per il lavoro e quindi, quindi bisogna in qualche maniera pensare o ripensare anche agli orari, soprattutto per quanto riguarda poi la ripresa a settembre. Sicuramente in agosto faremo una pausa, ma a settembre quando riprendiamo dobbiamo farlo con le idee chiare su come raggiungere sempre più ascoltatori. Buongiorno e buona settimana, Maci, anche a te. Buongiorno Sugar, grazie, non si può fare. Buongiorno Nemesi, mi mandi l'articolo di Qui Finanza che andiamo ad aprire, che era un altro degli articoli importanti di cui non c'è la traccia, tranne che sulla stampa, mi pare, sullo scandalo delle carte bloccate. Carte bloccate e conti congelati, SisalPay nel caos dopo il disastro della Wirecard, pagamenti elettronici respinti e bonifici bloccati, i possessori delle carte SisalPay stanno subendo pesanti disagi a seguito del disastro Wirecard. Cosa succede? A pagare le conseguenze del disastro Wirecard sono stati i clienti italiani SisalPay, che in queste ore hanno visto respingersi i pagamenti elettronici effettuati con la carta e hanno rilevato il blocco del prelievo dei contanti. Insomma, una cosa succede a poco, direi, no? Magari c'è chi dentro quelle carte ci ha messo diversi soldini e sono bloccati lì. Motivo: la gestione delle carte SisalPay era affidata proprio a Wirecard, società tedesca leader mondiale dei servizi finanziari e tecnologici, finita su tutti i giornali, boh, quali, dove, non lo so, io leggo i giornali tutte le mattine, non l'ho letto, oggi c'era un articolo solo sulla stampa che magari andremo a guardare al volo. Società tedesca leader mondiale, nelle scorse ore è un colossale buco di 2 miliardi di dollari emerso da suoi conti. Oltre al drammatico crollo in borsa dei suoi titoli pari al 70%, il suo fondatore Marcus Brown si è dimesso. per essere subito arrestato su richiesta della Procura di Monaco di Baviera e rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 5 milioni di euro, insomma pensate un po', no? Il gruppo tedesco ha così avviato le procedure per l'insolvenza. Il CDA di Wirecard ha oggi deciso di presentarsi al Tribunale di Monaco competente una richiesta per l'apertura di un procedimento di insolvenza per il rischio di incapacità di pagamento e sovraindebitamento. Carte Sisalpay, cosa succede? Ma il devastante crack ha avuto ripercussioni appunto anche sui possessori di carte Sisalpay, su Facebook è persino nato un gruppo di persone che si definiscono truffate dalla società. Quest'ultima ha provato a correre ai ripari definendo una nota di scuse e rassicurazione. L'autorità di vigilanza bancaria inglese, FCA, ha bloccato preventivamente l'operatività di tutte le carte Wirecard a livello mondiale e di conseguenza anche le vostre carte con il brand Sisalpay. Si legge, ci scusiamo per gli inconvenienti che questa situazione vi sta arrecando e siamo in campo in prima persona per contenere i disagi verso i nostri clienti. Quindi Sisalpay assicura che nei prossimi giorni contatterà i propri clienti per trasferire il saldo direttamente su una nuova carta prepagata emessa in partnership con Banca 5 Intesa San Paolo affinché possiate tornare velocemente ad effettuare pagamenti in tutta tranquillità o ricevere indicazioni sulla modalità per voi più sicure. Cos'è Wirecard? Prosegue l'articolo. Wirecard sostiene di avere oltre 300.000 aziende come clienti in tutto il mondo, vanta inoltre accordi stipulati con i giganti cinesi dei pagamenti su mobile Alipay e WeChat, dopo quelli con Apple e Google, che hanno aperto immense prospettive nel settore della vendita al dettaglio. Fondata nel 99 nei pressi di Monaco di Baviera, inizialmente si occupava di transizioni per l'industria del porno e giochi online. Pensa un po'. Oggi invece garantisce pagamenti per transazioni effettuate online da società, compagnie aeree comprese, incassando nel processo un premio per il rischio. Sia che i consumatori paghino tramite smartphone, sia con carta di credito o PayPal, Wirecard è dunque dietro le quinte per assicurare aziende e commercianti che saranno pagati. Ora la società è nella bufera per un ammanco di 1,9 miliardi. No, un po' di più avevo letto io, comunque. Insomma, grande caos, ancora a dimostrazione che... Quanto vi potete fidare dei pagamenti elettronici? Qui ci si dimostra tranquillamente che quando tutto è elettronico si corrono gravi e gravissimi rischi. Vedremo come dipanerà questa vicenda. Anche qui la troviamo sulla stampa. L'inchiesta su Wirecard, porno, scommesse e titoli tossici. L'altra faccia del crack di Wirecard. E nell'articolo che avevo letto già stamattina si parla di un trust nell'isola di Man, paradisi fiscali, un avvocato a cui erano stati accreditati 150 milioni di dollari su un conto personale nel giro di un mese, insomma storie così, no? Abbastanza losche, a cui si farà seguito. Ovviamente ci auguriamo che Sisalpay possa spostare effettivamente tutti i conti le carte nuove gestite, ma intanto il danno è gravissimo e giustamente oggi anche Giorgia Meloni ha su Facebook redarguito dai pericoli dell'annullamento del contante. Noi siamo qui a sottolineare anche semplicemente che non vuol dire nulla, ma questa è una società tedesca, no? Perché spesso qui in Italia quando si parla di tedeschi si dice sempre noi tedeschi, inflessibili, tedeschi, onesti, lo specchiato volto della Germania che giustamente può stare lì a indicarci col dito, a dire brutti italiani spendaccioni che rubate, evadete le tasse, bevete il vino, andate con le belle donne, con le macchine rosse al mare, a mangiare la pizza con le cozze e qui giù una pletora di italiani che dicono sì cari padroni ariani tedeschi, prendeteci a calci nel culo dalla mattina alla sera, perché eccoli qua i tedeschi, sono questi, scandalo Volkswagen, Wirecard e tutto quanto il resto, perché sono esseri umani come noi, molto semplicemente, mi dispiace sottolinearlo per chi crede il contrario. Comunque va bene, è anche qua scandalo Wirecard, la chat continua con qualche saluto. Pietro, chiudo con il tuo messaggio. Di nuovo, nel weekend sono riuscito a vedermi il giustiziere della notte e per la quinta volta a Brasile, ogni volta che lo vedo scopro dei dettagli del film geniali. La mia scena preferita è quella cui dopo l'arrivo del nuovo ufficio per la promozione di carriera deve dividere la scrivania con il vicino di ufficio. Sì, effettivamente, caro Pietro, fa... divertire molto, no? È veramente claustrofobica, lui si ritrova in questo micro ufficio con questa scrivania e poi scopre che questa scrivania al di là della parete è condivisa con un altro che la tira e lui se la tira dalla sua parte e insomma è abbastanza emblematica anche sulla condizione di tanti lavoratori e colletti bianchi negli uffici oggi. Comunque ragazzi, abbiamo sforato già di un minuto, io vi ringrazio, apriamo un po' il dibattito questa settimana su come vogliamo riprendere a settembre, pomeriggio mattina, e vediamo insomma se questa settimana già si riesce a inquadrare meglio a che punto crollerà questo governo. Io ripeto, sono ben disposto verso questa opzione, cioè nel senso la vedo positiva e la vedo fattibile, la vedo così come la vedono gli altri, realizzabile a breve, e staremo a vedere. Grazie mille per averci ascoltato anche questa mattina, ci risentiamo domani con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera.
Senti, quelli a cui dai la caccia sono le persone da cui dipendi. Noi cuciniamo i tuoi pasti, togliamo la tua immondizia, colleghiamo le tue telefonate, midiamo le tue ambulanze. Ti sorvegliamo mentre stai dormendo. Non fare lo stronzo con noi.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti.